È proprio vero, ogni scarafone è bello a mamma sua. Per noi fotografi le nostre foto sono come degli scarafoni, insomma, dei figli da cui è difficile staccarsi o è difficile trovare delle critiche. Eppure questo è uno degli errori classici che porta poi ad avere una selezione, un portfolio piuttosto mediocre. Ben arrivato in questa riflessione fotografica nella quale appunto parliamo di selezione delle immagini, prima ovviamente dell'editing, perché si selezionano, poi si fa editing e poi si torna a selezionare le foto, ma ne parlo fra poco. Parliamo appunto di selezione delle immagini, perché mi è venuta in mente questa riflessione fotografica, insomma lo sapete se mi seguite da un po' di tempo, io faccio riflessioni che nascono da situazioni il più delle volte reali, quindi confronti, esperienze dirette, confronti con altri fotografi o fotoamatori attraverso le tante consulenze che tengo, oppure i corsi, insomma, da diverse situazioni. E mi sono accorto che tante persone, tanti fotoamatori, spesso quando mi sottopongono, ad esempio, all'analisi di un portfolio, hanno dei grossi problemi di selezione delle foto. In linea generale, nella maggior parte dei casi, tendono a essere troppo buoni, appunto ogni scarafone è bello a mamma sua, cioè tendono a essere troppo poco selettivi e di conseguenza il tenore del portfolio, lo standard, diciamo, del portfolio della selezione chiaramente si abbassa notevolmente. Ma prima di tutto voglio ringraziare di cuore tutti coloro che si sono iscritti al nuovo corso Esposizione Digitale Fine Art, un corso completamente dedicato al concetto dell'esposizione fotografica digitale. Vi basti pensare che la dispensa, questa è la dispensa stampata, in realtà voi l'avrete in formato PDF, la dispensa sono più di 100 pagine e poi ci sono 21 tutorial, 10 video lezioni. Quindi, insomma, tantissimo contenuto dedicato all'esposizione e poi allo sviluppo della foto in post-produzione, quindi come ci si approccia veramente correttamente all'esposizione fotografica con le fotocamere digitali, sia reflex che mirrorless. Quindi grazie di cuore ragazzi a tutti voi che vi siete iscritti, siete stati numerosi, appunto tale che il server sul quale era caricato il corso è andato in crash, poi siamo riusciti a ristabilire, insomma, l'attività del corso, quindi il corso adesso è totalmente fruibile. Comunque, se vi interessa, trovate tutte le indicazioni in descrizione al video. Allora, torniamo in argomento, quindi parliamo di selezione delle foto, un argomento che secondo me, ragazzi, è veramente molto molto importante ed è un aspetto molto trascurato. Anzi, dalla maggior parte dei fotomatori è totalmente trascurato. Poi i fotomatori già di livello un pochino più elevato si cominciano a porre il problema e cominciano a sentire anche la necessità di avere un portfolio, quantomeno di fare una selezione di tanti tanti anni di scatti, oppure di migliaia migliaia di scatti che si sono fatti durante le varie sessioni fotografiche, le uscite fotografiche, eccetera, eccetera, perché si sa che poi con il digitale si ha molta più possibilità e facilità nello scattare, di conseguenza si accumulano migliaia, giga e giga di foto, spesso anche inutili, buttate lì, che poi non servono un po' a nulla. E tra l'altro, ragazzi, se voi ci pensate, se guardate alle foto dei grandi maestri della fotografia, non per forza di tanti tanti anni fa, parliamo anche abbastanza, recenti, vi accorgerete che alla fin fine, nonostante parliamo di grandi fotografi, quindi di una capacità decisamente sopra la media di fotografare, ma alla fine le fotografie veramente conosciute o che sono state utilizzate per fare libri, mostre, eccetera, poi non sono tantissime. Perché questo? Perché ovviamente è vero, all'epoca, soprattutto chi scattava pellicola, si fotografava meno, ma poi fino a un certo punto, perché tenete conto che i grandi fotografi, i grandi maestri hanno archivi fotografici con milioni di negativi, quindi in realtà si scattava molto anche prima, magari scattava un pochino meno il fotomatore prima rispetto al professionista, perché ovviamente aveva meno occasioni, poi i costi erano importanti, il professionista ovviamente veniva remunerato e quindi poteva pagarsi insomma le spese per la pellicola eccetera eccetera, e poi aveva più occasioni, ma si scattava tanta anche pellicola, solamente che prima si era molto più selettivi e il processo di selezione seguiva anche un iter piuttosto come dire professionale. Cioè mentre oggi il fotoamatore seleziona le foto, poi le pubblica immediatamente sul suo sito web, sui social, eccetera, ma insomma non si confronta quasi mai con un editor, con una rivista, no, con un selettore o con una persona che si occupa appunto di selezione, no, del lavoro, foto editor, eccetera, eccetera. Insomma, in sostanza raramente ha l'occasione di confrontarsi anche semplicemente per una lettura di un portfolio. Un professionista si confronta quantomeno con il mercato, quindi l'approccio, la metodica è completamente diversa. Tenete conto, per darvi un indice numerico, che un fotografo del National Geographic mediamente su 1000 foto scattate ne viene pubblicata magari una foto, ok? Quindi c'è un rapporto di 1 a 1000, e in alcuni casi addirittura maggiore a seconda del tipo di servizi. Ad esempio nel mio caso faccio l'esempio di un matrimonio: se prendo ipotesi 1000 foto diciamo scattate, poi in realtà se ne scattano magari di più, ma facciamo conto pari per semplificare, di queste 1000 foto ne seleziono 300, cioè per me in questa selezione ci sono le foto veramente valide, le foto vendibili e le foto che possono piacere, no? Sostanzialmente a un potenziale cliente, magari a un invitato, eccetera. Comunque sostanzialmente ne seleziono 300 su 1000, quindi già una grandissima selezione. Di queste 300 poi nell'album ne finiscono un 30 foto, cioè veramente un numero limitato, e di queste 30 foto magari 3 sono foto che io considero da portfolio, cioè foto veramente veramente valide che spiccano. Quindi alla fin fine su circa 1000 foto, per me foto da portfolio, perché ovviamente se facciamo il parallelo con National Geographic, le foto che vengono pubblicate su una rivista National Geographic devono essere veramente super top, cioè non si accetta diciamo la sufficienza o una buona foto, solamente le foto eccellenti. Ora io non sto dicendo che facciamo servizi a National Geographic, ci mancherebbe, ma sto semplicemente dicendo che alla fin fine il rigore e i numeri tutto sommato tornano. Ora io sono un pochino più di manica larga, 3 foto su 1000, ma il concetto più o meno è lo stesso. Ovviamente il primo passaggio per quanto mi riguarda è nella fase di selezione, sono tutte le foto che tecnicamente sono sbagliate e che non sono assolutamente presentabili al cliente, quindi quelle foto selezionate in rosso, quelle sbagliate tecnicamente, mosse eccetera eccetera, insomma proprio con errori evidenti di tecnica, le seleziono con una X, quindi sostanzialmente proprio le sono pronte per essere cancellate, sono le prime ad essere cancellate, rimangono sostanzialmente diciamo le papabili, che sono selezionate ad esempio in Lightroom, nel mio caso con il colore verde, quindi verde significa ok, per me sono foto che sono passabili. Da lì poi faccio un lavoro di selezione delle foto diciamo migliori tra queste, tra quelle verdi in qualche modo presentabili diciamo così al cliente. Una volta fatto la selezione delle foto presentabili al cliente, poi seleziono appunto le foto che secondo me sono più vendibili, sono interessanti, cioè diciamo una sorta di best of del lavoro. Da questa selezione faccio l'editing, quindi faccio la post produzione, e poi successivamente faccio un'ulteriore selezione che sono le foto che in qualche modo meriterebbero diciamo l'album, ok? Quindi se fosse un fotolibro meriterebbero di essere all'interno di un fotolibro. Di questa selezione qui alla fin fine ne seleziono praticamente 2, 3, 1 a seconda dei casi, insomma di quelle foto che sono veramente foto di qualità, cioè foto portfolio come le intendo io, cioè foto che spiccano tra tutte quante. Quindi questo è un po' ad esempio il mio processo, e le foto diciamo da album e le foto da portfolio, a tutte queste foto assegno le keywords, delle parole chiave, ok? Quindi le keywords nel mio caso non le applico in fase di importazione, perché sarebbe un lavoro inutile onestamente, lo faccio quando ho fatto già una fase di selezione, quindi selezionato le foto che reputo valide. A quel punto applico le keywords, perché quelle sono foto che ha senso archiviare. Successivamente, dopo un po' di tempo, quindi non dopo un'ora, due ore, ma parlo di una settimana, magari due settimane, a volte un mese, due mesi, insomma, quando ho tempo, mi vado a rivedere la selezione rossa, quindi non quelle con gli errori del tutto sbagliati dal punto di vista tecnico, no? Sottoesposizione violenta, sovraesposizione violenta, eccetera. Parlo di le foto che non funzionano molto, che ritenevo che non funzionassero molto, e vado a vedere se c'è ancora qualche foto che magari mi è scappata e invece in realtà è valida. Anche perché a volte negli anni ti accorgi che hai scartato delle foto che in realtà meritava di essere selezionate. Ora, quali sono gli errori che vedo fare solitamente alle persone, no? Che ci portano poi a fare una selezione non del tutto efficace? Beh, la prima cosa, secondo me, il primo posto c'è, se vogliamo, la cultura fotografica, nel senso che in linea generale io credo che un fotografo che non sa fotografare o che ha un livello basso di competenza fotografica, capacità di composizione, eccetera, eccetera, difficilmente sarà un abile selezionatore di foto. Non è sempre così, perché ci sono invece in realtà giornalisti o lettori di portfolio, persone che si occupano di questo, che magari sono dei maestri di fotografia, però hanno un occhio, una cultura fotografica molto sviluppata. Però lì in generale, se la cultura fotografica è abbastanza bassa, difficilmente riuscirà a fare un portfolio veramente di qualità o a individuare foto che sono veramente valide. Può capitare che vengono selezionate delle foto un pochino più banali, ma che apparentemente sembrano più belle, e magari delle foto più interessanti, più evolute, vengono scartate perché non si ha ancora quella cultura, quella preparazione appunto culturale, visiva, per fare una selezione di alto livello. In questi casi ci sono solo due soluzioni, diciamo a medio periodo e lungo periodo, quello di studiare gli autori della fotografia. Noi lo diciamo sempre: studiatevi gli autori della fotografia, perché cimbate il vostro cervello, alimentate il vostro cervello con standard di qualità, con roba buona, e di conseguenza il cervello si abitua a vedere un certo tipo di standard, un certo tipo di immagini. Se voi chiaramente alimentate il vostro cervello con delle immagini banalotte che si vedono in rete, chiaramente voi andrete a selezionare e a ritenere valide quelle foto. Quindi è una questione di standard, di cultura fotografica. Per questo studiate i grandi fotografi. Quindi cultura fotografica, cultura ovviamente e competenza a livello di composizione, quindi crescita tecnica, se vogliamo così chiamarla, ma poi è importante anche affidarsi ogni tanto a una persona di vostra fiducia che è in grado di leggere un portfolio. Questo è molto utile perché vi permette di avere un feedback e di capire se state andando nella direzione giusta piuttosto che nella direzione sbagliata. Perché l'altro problema legato appunto anche alla selezione delle foto è il fattore emotivo. Quello che dicevo prima, ogni scarafone è bello a mamma sua, cioè ci si affeziona a delle foto, magari ci si affeziona alla persona che si è fotografato, magari si hanno dei bei ricordi di una situazione, cioè è molto facile cadere in questo tipo di tentazioni emotive, ma queste non devono esistere, bisogna avere una visione distaccata. E ancora una volta, la visione magari di una terza persona o di una seconda persona, insomma di un occhio esterno e ancor meglio esperto, può dare un grande contributo. Devo dire che adesso la figura, il ruolo che svolgevano i circoli è andata un po' a decadere, nel senso che il circolo, si organizzavano a volte all'interno del circolo delle serate dove uno portava una selezione di foto e quantomeno riceveva un feedback. Il problema di circolo, l'ho detto già in altre riflessioni fotografiche, è che la qualità del feedback che tu ricevi dipende dalla qualità dei membri del circolo, per cui se la qualità dei membri del circolo è bassa dal punto di vista ovviamente della cultura fotografica, riceverai input purtroppo non tanto positivi, non tanto costruttivi, per cui il problema, diciamo, potrebbe rimanere. Però quantomeno si ha un confronto, una dialettica, uno stimolo. Io ricordo con molto piacere, non tutte, ma spesso, delle serate presso i circoli dove si discuteva su un portfolio portato da una persona e si ragionava, insomma, sulle foto, sugli aspetti, eccetera. Comunque uscirono fuori diversi stimoli. Per cui, mi raccomando, l'altro errore che spesso viene fatto, e valuta se lo fai anche tu, è quello di rimanere un po' troppo affezionati a delle foto che in realtà magari li può tenere lì in archivio semplicemente come ricordo, ma non possono entrare in un portfolio, in una vera selezione matura e evoluta. L'altro problema, secondo me, è che spesso il fotomatore scatta senza ragioni, cioè non ha in mente un progetto, non ha in mente una raccolta, non ha in mente un portfolio vero e proprio. L'ho detto più e più volte, se mi seguite lo sapete, io ho sempre detto è importante lavorare a dei portfolio, il che non significa necessariamente sviluppare per forza un progetto, che è comunque un'ottima cosa, ma anche quello che nel tempo lavorare, non so, vi piacciono le piante, gli alberi, esempio una cosa che piace tantissimo a me, è fotografare nel bosco, ma comunque a prescindere da questo, trovato un tema, trovato una chiave del portfolio, a quel punto sviluppare il portfolio nel tempo, ci vorrà un anno, 2 anni, 10 anni, a seconda del tempo che avete a disposizione, ma comunque lavorate per sviluppare quel portfolio. Questo è molto utile perché quantomeno avete un fine. Nel sviluppare un progetto allena ancora di più il processo selettivo, cioè il muscolo della selezione, chiamiamolo in questo modo. Perché? Perché chiaramente se tu hai un progetto e hai anche una finalità, e magari spesso se hai un progetto sai anche qual è il fine, no? Quindi una mostra, un fotolibro, un calendario, eccetera, eccetera, ti sarà anche più semplice capire quali sono le logiche per le quali scegliere una foto piuttosto che un'altra, perché a volte non è che si sceglie solo la foto più bella, ma si scelgono foto che funzionano anche per il progetto, no? Che hanno magari un evidente valore estetico, ma al tempo stesso funzionano dal punto di vista comunicativo, del messaggio, insomma, della descrizione narrativo, insomma, quindi del progetto stesso. Altro errore che vedo piuttosto frequentemente è l'incoerenza nella selezione, cioè ora, un buon portfolio, questo però è un discorso più allargato, poi ne parlo anche nel corso sulla composizione, comunque deve avere un certo ritmo, cioè ci deve essere una certa alternanza in termini di ritmo visivo. Non voglio entrare in questo tema che è troppo ampio per raccontarlo in pochi minuti, ma sostanzialmente se un portfolio ha bisogno di varietà, sicuramente, quindi di cambio di ritmo, di angolazioni, eccetera, eccetera, ma al tempo stesso un errore è quello dell'incoerenza, cioè o incoerenza di tema, di categoria, di stile o anche di livello. Ci sono delle foto, sono veramente foto di alto livello e foto di livello decisamente più mediocre. Quindi anche qui bisogna essere molto bravi nel riuscire a veramente a buttare giù dalla torre tutte le foto che effettivamente non sono dello stesso livello, quindi non hanno lo stesso livello di coerenza stilistica o la stessa forza o lo stesso livello, insomma, di tecnico. Le motivazioni possono essere tante, quindi questo è un altro tipico errore che vedo piuttosto spesso nella presentazione dei portfolio, insomma nella realizzazione di un portfolio. L'ultimo problema, e questo è più di natura emotiva, un po' come il problema dello scarrafone, cioè nel senso che se da una parte si rischia di essere troppo attaccati a livello emotivo ad una foto, dall'altro ci sono persone che sono o eccessivamente severe, eccessivamente critiche, e io ad esempio potrei far parte un po' di quella categoria, sulle mie foto tendo ad essere eccessivamente critico a volte, ma comunque più critico sicuramente che non non aperto alla tolleranza. Oppure viceversa ci sono persone che sono sostanzialmente indecise, cioè fanno fatica proprio a decidere se la foto è valida oppure no. Allora tenete conto che il processo di selezione è un processo complicato, come dicevo prima, perché è un misto tra raziocinio e istintività, cioè e istinto. Il processo di selezione deve essere veloce, non bisogna ragionarci troppo, soprattutto nella prima fase, quindi nella selezione delle foto che hanno senso detenere, quelle che vanno proprio cestinate. In quella fase bisogna essere molto veloci, sì, no, sì, no, punto, non è che devi stare lì a fare tanti ragionamenti. Poi quando arrivi alle foto che in qualche modo magari possono funzionare all'interno del progetto, ecco lì bisogna chiaramente avere un occhio più razionale, più analitico. Perché? Perché magari una foto è un pochino meno forte dell'altra, però funziona di più per il tipo di progetto, quindi magari la metti dentro. Per quanto riguarda le foto da portfolio invece, quindi proprio il best del best, cioè il meglio del meglio, in quel caso bisogna tornare ad essere abbastanza istintivi, cioè una foto che spacca la si vede subito, è una foto che spacca, punto. Cioè le altre sono valide ma non sono foto veramente eccellenti. io a volte, l'ho detto già in un'altra riflessione fotografica, a volte mi chiedo, ma questa foto qua la stamperei in A2, in A1, cioè in formati veramente, veramente grandi? Se no, cioè se mi faccio qualche domanda, se non sono convinto, probabilmente non è una foto da portfolio, cioè non è una foto veramente, veramente valida. Sono stato un pochino troppo buono, magari nella selezione, nella inserita nel portfolio, oppure viceversa. Magari semplicemente è una foto così che magari va tenuta per una stampa da ricordo, per una stampa che, oppure per una foto che potrebbe essere vendibile, ma secondo me è una foto veramente top. Quindi, sostanza, la selezione delle foto, ragazzi, è un processo veramente complicato, ma è un processo veramente importante. È quanto l'editing delle foto, perché tu puoi avere essere molto bravo a editare una foto, cioè in sostanza post produrla, svilupparla, ma se selezioni la foto sbagliata sostanzialmente hai fatto del lavoro inutile. E allo stesso tempo, cioè scattare delle foto per poi non saperle riconoscere può essere un peccato, perché io vi devo dire la verità, mi è capitato parecchie volte di analizzare, di sviluppare dei progetti insieme a delle persone e foto che lui non aveva selezionato, invece gli dico guarda che questa è una foto veramente valida, è piuttosto quella che hai selezionato tu. Quindi a volte ci possono essere delle sorprese, per cui non ci concentriamo solamente sullo scatto come fanno molti, ma ricordiamoci che la fase di selezione e di editing, cioè di sviluppo, sono altrettanto importanti, o sono comunque molto molto importanti per chiudere praticamente il cerchio e per innescare un circolo virtuoso, cioè in sostanza un processo di crescita e di risultati sempre più positivi. Insomma, questo è un po' lo stimolo di questa riflessione fotografica. Fammi sapere cosa ne pensi, magari se tu utilizzi un metodo particolare, puoi condividerlo in descrizione al video, sempre guardandolo su YouTube, oppure lo puoi ascoltare tramite podcast, oppure puoi darci delle indicazioni sulle difficoltà che solitamente incontri. Insomma, la condivisione della propria esperienza, del proprio pensiero è sempre qualcosa di molto utile. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale, ricordatevi, insomma, canale dedicato alla fotografia, ci sono veramente migliaia di video da vedere, quindi tantissimo contenuto. Ricordatevi in descrizione, se volete, andate a dare un'occhiata al nuovo corso di fotografia, perché insomma può dare veramente tanti spunti di crescita. Noi ci vediamo alla prossima riflessione. Ciao ragazzi.